Buongiorno Ottoliner, ben ritrovati, benvenuti a questa nuova puntata di Mondo Cina. Ci ha appena paccato il nostro, diciamo, il nostro presidente onorario, insomma, in qualche modo il nostro grande timoniere Francesco Maringiò, ma fortunatamente, diciamo, abbiamo un comandante in seconda, in grado di prendere il timone quando, diciamo, le esigenze, lo impongono. Buongiorno di nuovo Davide, e abbiamo insomma tre o quattro cose abbastanza interessanti da approfondire con Davide. Colgo l'occasione per saperne qualcosa di più perché insomma, sono stato un po' preso dagli eventi, sta multipopolare mi sta un po' massacrando e non sono riuscito a approfondire niente, ma sostanzialmente metto un attimo in fila le notizie. Sono state la prima, ovviamente, diciamo, c'è stato l'insediamento del neo eletto presidente Lai a Taiwan, che insomma ha utilizzato toni forse un pochino più accesi di quelli che ci si poteva aspettare anche quando avevamo commentato, no, i risultati delle elezioni, eccetera, in chiave proprio, diciamo, indipendentista, separatista. E ovviamente, diciamo, ovviamente, quel che è successo, insomma, grande polemiche in Cina, ma non solo polemiche, perché poi è seguita, diciamo, una dimostrazione di forza piuttosto importante in qualche modo, che è appunto un'esercitazione che va avanti ormai da 2 giorni, di cui so abbastanza poco, ma quel poco che so è che in qualche modo è abbastanza imponente. Ecco, si è trattato di circondare completamente l'isola, o comunque nel senso dare il segno che era facilmente circondabile, interamente circondabile l'isola, e appunto per una cosa che era già emersa più volte, no? La strategia cinese non sarà l'invasione, ma sarà lo strangolamento di Taiwan, qualora insomma si dovesse in qualche modo accendere, esacerbare i toni, anche se invece poi stamattina appunto i giornali riportano che invece, diciamo, non ho capito cosa significa, perché ovviamente non stanno invadendo Taiwan, ma appunto stavano invece facendo un pezzo di esercitazione che era più propedeutica, diciamo, invece a un'invasione vera e propria, comunque magari ci dirà meglio Davide. Dopodiché, oltre a questo, diciamo, in settimana c'è stato anche l'incontro propedeutico all'incontro che si terrà in Kazakistan, no? Si devono tenere della South China, South China, scusate, della Shanghai Cooperation Organization. Quindi ricordiamo che qualcuno, insomma, comincia a definirla l'antinato, ecco, diciamo, la NATO del blocco multipolare. Ovviamente è una cazzata perché non c'è nessun articolo 5, non c'è nessuna integrazione militare, niente di questo. Ricordiamo, un'organizzazione nata principalmente per la sicurezza, contro, per, diciamo, coordinamento contro il terrorismo, eccetera, che però poi si è evoluta assai. Comunque, diciamo, uno degli organismi, no, di questi organismi realmente multilaterali, no? A differenza di quelli dove siamo coinvolti noi paesi vassalli degli Stati Uniti con il nostro padrone, dove appunto c'è una gerarchia precisa. Queste sono tavole, insomma, che anche risultano anche spesso molto poco efficaci, proprio perché, diciamo, non c'è nessuno che comanda, quindi quello che si fa ha bisogno di una negoziazione tra stati sovrani, che ovviamente non è una cosa per niente facile e che va in automatico. Ecco, quindi comunque si è tenuto in, diciamo, come propedeutica all'incontro dei leader dello SCO di quest'estate, l'incontro dei ministri degli esteri. Anche su questo appunto Davide ci dirà un pochino cosa ci indica, diciamo, del percorso del vasto e assortito mondo multipolare. E per ultimo, soltanto perché appunto è una cosa che deve ancora avvenire, appunto, che si comincia a uscire diverse cose sulla stampa, insomma, che si occupa di Cina e dintorni, perché lunedì prossimo, diciamo, dopo i trilaterali Stati Uniti-Cina e Stati Uniti-Giappone-Corea del Sud, si terrà invece un trilaterale Cina-Giappone-Corea del Sud, e cercheremo di capire anche qui con Davide quanto questo, diciamo, sia indichi, diciamo, anche una eventualmente un percorso di new detente, no? Di nuova distensione e di magari cercare una nuova collaborazione, anche se sinceramente dubito, ma siccome non ne so un cazzo, mi chedo e do la parola al nostro Davide.
Sì, allora partiamo da Taiwan, perché è quello che sta succedendo in queste ore, quello che sta succedendo da tutta la settimana in cui si è sviluppata, insomma, questa nuova escalation nella tensione. Di diplomatica, militare, le esercitazioni, eccetera. E ciò che è accaduto riguarda, è cominciato lunedì, quando c'è stato il giuramento del nuovo gabinetto di William Lai, cioè il presidente che è emerso dalle elezioni di quest'anno, che è esponente del Partito Progressista Democratico. Ci si aspettava tensioni, sì, non è qualcosa di completamente imprevisto, però come effettivamente dicevi, sembra che le tensioni siano state più di quanto ci si poteva aspettare. Nel senso che, anche facendo un po' una breve recap, diciamo, della storia di William Lai, lui è un politico che nelle sue posizioni più giovanili era assolutamente pro indipendenza, anzi si definiva un operaio al servizio dell'indipendenza di Taiwan. Posizioni che aveva ammorbidito nel corso della sua carriera politica, quando aveva raggiunto, insomma, degli incarichi istituzionali e poi soprattutto quando c'era stata la campagna elettorale per le ultime presidenziali, dove tutto sommato le elezioni si giocano al centro, si giocano anche su un elettorato che sa che una dichiarazione formale di indipendenza vuole sostanzialmente dire una guerra o comunque un confronto militare, e soprattutto si gioca anche tra un elettorato che è un'elite taiwanese, l'elite economica che è legata alla Cina continentale da legami economici caratterizzati dal fatto che il principale sbocco economico dell'isola è la Cina continentale. Quindi è normale che in campagna elettorale un po' i toni si ammorbidiscano, quasi non si vedevano le differenze, diciamo, dal punto di vista del rapporto con lo stretto tra i tre partiti, dove sì, certo, il Partito Progressista Democratico ha istanze più indipendentiste, gli altri meno, però poi a mettere in fila le dichiarazioni sembrava che ci fosse più una convergenza che delle vere tensioni. Internamente la politica dell'isola, intendo, ma le cose sono cambiate quando lunedì c'è stato questo discorso, dove invece no, i toni sembrano più recuperare quello spirito giovanile, quello spirito indipendentista, appunto, di Lai Tsin-de, di William Lai, soprattutto in alcuni passaggi dove sostanzialmente il nuovo presidente ha dichiarato che Cina e Taiwan sono sostanzialmente due stati non subordinati e non collegati l'uno all'altro, che Taiwan è tutto sommato un nome accettabile per riferirsi alla Repubblica di Cina, che è il nome ufficiale, diciamo, di Taiwan, e poi ha chiesto, insomma, ha fatto appello ad una sorta di alleanza delle democrazie, quindi sostanzialmente ad un intervento eventuale di paesi esterni, cioè gli Stati Uniti, nel caso in cui ci fosse appunto un confronto per salvaguardare l'indipendenza dell'isola, ecco. Insomma, queste posizioni che chiaramente da Pechino sono state lette come posizioni pro-indipendenza, soprattutto appunto il riferimento al fatto che sono due stati che non hanno niente a che fare l'uno con l'altro, che non è esattamente quello che afferma la Costituzione di Taiwan, che in realtà definisce Taiwan parte della Cina, paradossalmente, ma nella Costituzione della Repubblica di Cina sono segnati i confini del 46, cioè i confini di quando Chiang Kai-shek governava su tutta la Cina. Quelli sono i confini ancora oggi della Repubblica di Cina, e quindi non c'è una indipendenza geografica rispetto alla Cina continentale, c'è un'autonomia evidentemente politica, perché il governo della Repubblica di Cina si dichiara diverso dal governo della Repubblica Popolare. E allo stesso modo le dichiarazioni di William Lai non sono nemmeno del tutto coerenti con quello che sono le dichiarazioni dell'ONU, perché le Nazioni Unite hanno ribadito nel corso, insomma, degli ultimi anni di come, e prendo ad esempio un memorandum del 2010 dell'ufficio legale della Segreteria delle Nazioni Unite, cioè quell'ufficio che si occupa di stabilire il modo in cui bisogna comporre e redare i documenti sostanzialmente, quindi anche il modo in cui bisogna riferirsi a Taiwan nel momento in cui si produce memorandum, insomma, risoluzioni o documenti che hanno a che fare con Taiwan. Beh, si segnala che Taiwan deve essere indicato come Taiwan, provincia della Cina, perché le Nazioni Unite considerano Taiwan a tutti gli effetti parte integrante della Repubblica Popolare Cinese senza alcuno status separato, e le autorità di Taipei non sono considerate un governo, non godono di alcuna forma di status governativo e non esercitano alcun potere governativo. Ecco, questo è ciò che ci dice la segreteria dell'ONU nel 2010. Quindi è chiaro che le posizioni di William Lai, per come le ha lasciate intendere, non sono coerenti né con la Costituzione della Repubblica di Cina e neppure con il diritto internazionale. Quindi non ci stupisce, diciamo, che sia scoppiata la tensione in un contesto in cui gli equilibri si giocano sull'ambiguità, e quando uno dei due attori smette di essere meno ambiguo, allora è chiaro che si sale nel livello di escalation. E nello specifico, questo equilibrio piuttosto complesso è regolato dal consenso del 1992, cioè quell'accordo tra le autorità dell'isola e della Cina continentale, dove con una sorta di escamotage sono arrivati a definire non due paesi ma due zone che appartengono alla Cina, al principio della Cina unica negli anni 90, era stato affermato sia dalla Cina continentale che dalla Repubblica di Cina e quindi da Taiwan. Quindi siamo tutti d'accordo che c'è un'unica Cina, ma non siamo d'accordo su chi la rappresenta, no? Stesso discorso di prima, non c'è indipendenza geografica, ma c'è autonomia dal punto di vista politico. Un altro fatto che ha fatto allarmare la Repubblica Popolare è il fatto che questo consenso del 92 non sia stato citato nel discorso di William Lai, a differenza dei discorsi della presidente precedente, cioè di Tsai Ing-wen, che invece in entrambi i discorsi, sia quello del 2016 sia quello del 2020, aveva citato il consenso del 92 definendolo un fatto storico da rispettare, nonostante poi la presidenza non l'abbia ratificato, non l'abbia riconfermato, portando diciamo delle tensioni che sono sfociate nella interruzione dei rapporti ufficiali tra la Repubblica Popolare e la Repubblica di Cina. E questa è la storia diciamo della presidenza dal 2016 fino al 2024. Ecco. Quel consenso del 92 comunque era stato posto come una base, come un fatto storico tutto sommato da accettare, e, a differenza del discorso appunto di questa settimana, dove del consenso del 92 non c'è nessuna traccia. Ecco, quindi in questo senso notiamo delle differenze, notiamo un'evoluzione sia nella politica taiwanese sia in William Lai, con una certa sorpresa rispetto appunto a quelle che erano le sue posizioni durante la campagna elettorale, che aveva segnato anche un'elezione piuttosto complessa, no? C'era un terzo partito che ha consentito al Partito Progressista Democratico di raggiungere solo una maggioranza relativa e non assoluta, nel senso che un 40%, a differenza di ciò che accadeva normalmente, in cui essendoci due partiti, beh allora chi vinceva aveva sempre una maggioranza assoluta. Ecco, in questo caso la maggioranza era invece relativa, e il problema si riflette anche e soprattutto nel Parlamento, nella Camera Legislativa di Taiwan, dove invece il partito che ha la presidenza non ha il controllo del Parlamento, che è rimasto all'opposizione, quindi al Kuomintang. Quindi il risultato elettorale tutto sommato faceva percepire come lo spirito dell'isola non fosse così nettamente a favore, ecco, di nessuno dei due candidati, ci fosse una sorta di equilibrio, anche di evoluzione nella democrazia di Taiwan, ma certo non una completa adesione, ecco, ad uno spirito indipendentista che infatti non c'era in campagna elettorale, ma che invece sta emergendo dalle prime ore dell'insediamento. La Cina ha risposto a tutto questo martedì e mercoledì, soprattutto con grandi proclami, è uscita una mole di materiale enorme, sia dai media, sia dal ministro degli esteri Wang Yi, che peraltro era appunto in Kazakistan per la SCO, di cui poi parleremo, ma anche da lì ha parlato con toni piuttosto aspri, dicendo che gli indipendentisti saranno inchiodati al pilastro della vergogna storica. Parole simili le ha usate anche l'esercito sul suo quotidiano in cui era intervenuto, una pagina intera del quotidiano dell'esercito era dedicata appunto alla questione Taiwan, la stessa cosa il Zhenmin Zhebao, il People's Daily, che anch'esso aveva dedicato una pagina intera alla questione, quindi dichiarazioni ufficiali, dichiarazioni dei media, insomma si capiva che la tensione stava salendo, ma non si capiva che si stava arrivando a delle esercitazioni militari, perché quelle di ieri, che sono incominciate giovedì, hanno avuto già una caratteristica differente rispetto a quelle precedenti, cioè non sono state annunciate con un preavviso, ma sono semplicemente incominciate, ed è stato detto che sono incominciate. Questa è una differenza abbastanza interessante rispetto al 2023, rispetto al 2022. Ma non è l'unica differenza, ce ne sono altre. Per esempio il fatto che sia stata una collaborazione tra l'Esercito Popolare di Liberazione e la Guardia Costiera Cinese, quindi tra forze militari e forze di polizia. Anche questo è un aspetto piuttosto interessante, diciamo, anche perché è una novità, ed è una novità che ci mostra come la Cina stia, se William Lai punta all'internazionalizzazione della questione di Taiwan e quindi a fare appello alle democrazie del mondo, la Cina invece punta ad una regionalizzazione della questione di Taiwan, quindi lasciando anche la guardia costiera, forze di polizia e soprattutto cercando di inserire Taiwan sempre più all'interno di quella che è la proiezione geografica del Fujian, cioè della provincia che sta davanti allo stretto di Taiwan, ecco. E poi ci sono altre novità che invece riguardano più l'aspetto militare e la portata di questa esercitazione, perché a differenza sempre di quelle degli altri anni, che comunque anch'esse avevano portato ad una escalation dal punto di vista militare, nel senso che si era stata circondata l'isola, era stata superata la linea mediana, cioè quella linea geografica che separa in due isola e continente, con un superamento inedito, perché nei vent'anni precedenti era bene o male sempre stata rispettata come limite geografico, ma dopo la visita di Nancy Pelosi questo limite informale era sostanzialmente caduto, E ciò che è accaduto questa volta, cioè che sta accadendo in queste ore in realtà, è che sono state circondate l'isola principale, sono state circondate anche quelle altre isole che fanno un po' da avamposto, che potrebbero fare da avamposto militare, insomma, per Taiwan. E quindi, diciamo, senza entrare troppo nel dettaglio, ma per dare l'idea, c'è stato insomma un aumento di quelli che sono i mezzi militari e di quella che è la proiezione che questa esercitazione va a controllare. Con sempre il messaggio, quello già implicito nel 2022, cioè in caso di conflitto militare si procede con uno strangolamento, con un embargo dal punto di vista economico, e, con livelli di escalation che stanno salendo. Ecco, se salgono i toni da Taiwan, salgono anche i toni dalla Cina continentale, perché ad un aumento, diciamo, ad un incremento di un'attacca da una parte corrisponde sempre un incremento di un'attacca dall'altra, avvicinandosi sempre di più a un pericoloso limite che poi potrebbe portare ad un'effettiva manovra militare, che magari non sarebbe direttamente un'invasione o un embargo, ma potrebbe essere qualcosa di concentrato su quelle isole molto vicine alla Cina continentale, ma che sono controllate dalla Repubblica di Cina, l'isola Kinmen, che nel punto più vicino distano 3 chilometri. Ecco, se si arrivasse davvero delle operazioni militari, probabilmente anche lì avremmo vari gradi di escalation e probabilmente si interverrebbe prima in quelle isole che sono a vista d'occhio, diciamo, dal Fujian, dove scoppiano delle tensioni. Recentemente sono morti dei pescatori cinesi e già avevamo raccontato. Ecco, quindi tutto sommato la questione di Taiwan, che è una questione che si gioca su più tavoli, da un lato un tavolo bilaterale, ma dall'altro lato anche un tavolo internazionale, cioè quello tra Cina e Stati Uniti, è una questione che riflette sempre anche gli equilibri tra queste due grandi potenze. Quando si surriscalda, quando questo spirito di San Francisco, insomma, che sempre di più sta dimostrando di non esistere, beh, allora ecco che nuovamente Taiwan emerge anche come un punto di tensione. Ecco. È un punto che risente parecchio della relazione tra Cina e Stati Uniti.
E le reazioni occidentali cosa abbiamo visto?
Ma forse quella più interessante da segnalare è quella della Corea, perché si lega al discorso del trilaterale che ci sarà la prossima settimana. E la Corea ha fatto sapere che tutto sommato queste esercitazioni non interferiscono con quel meccanismo trilaterale, perché la Corea comunque rispetta il principio della Cina unica, per cui questo trilaterale che era stato annunciato sembra essere confermato nonostante questo aumento della tensione. Per quanto riguarda il discorso di William Lai, è interessante che Blinken abbia fatto le congratulazioni, diciamo anche il Giappone, ha fatto le congratulazioni, anche altri stati, a William, sono congratulati appunto con William Lai, però non è chiarissimo se queste congratulazioni siano arrivate conoscendo il contenuto di quel discorso o meno, nel senso che William Lai ha riportato durante il discorso le congratulazioni di Blinken e... ci sono vari osservatori, insomma c'è chi dice che se Blinken avesse saputo davvero di che cosa parlava quel discorso, allora magari si sarebbe astenuto dal voler fare in modo che le congratulazioni si conoscessero, ecco. Ma c'è anche chi sostiene che no, invece lo sapevano il contenuto di quel discorso e quindi le congratulazioni sono insomma un altro segnale che la situazione a Taiwan si sta surriscaldando, e questo ce lo dice soprattutto il Guomindang, l'ufficio della presidenza di Ma Ying-jeou, no? L'ex presidente, l'ex leader del Partito Nazionalista, che appunto commentano in questo modo, no? Se Blinken non lo sapeva, allora può anche andar bene, ma se Blinken davvero sapeva di cosa William Lai avrebbe parlato, allora questo è il segno che la situazione su Taiwan sta arrivando a esiti piuttosto imprevedibili.
Chiarissimo, chiarissimo. E appunto, poi appunto accennavamo a questa cosa che c'è stato anche appunto l'incontro dei ministri degli esteri nell'ambito della SCO. Tra l'altro ti chiederei anche magari se è emerso qualcosa in relazione, diciamo, c'erano due partite che nel corso delle settimane precedenti in qualche modo, anzi tre, in qualche modo, intanto il primo era il ruolo, no? Ne abbiamo parlato in particolare, scusate, anche la settimana scorsa, anche con Francesco, del binomio Russia-Cina, quindi cosa è emerso, diciamo, lì dal punto di vista del ruolo per tutta l'organizzazione, che questo comunque è procedere spediti verso una sempre maggior condivisione, diciamo, degli obiettivi strategici da parte di Russia e Cina. L'altra, appunto, nelle settimane scorse c'è stata comunque diverse iniziative tra la Russia e l'Asia centrale, e quindi, diciamo, ovviamente capire un attimo se qualcosa è cambiato e cosa è cambiato, no? Ricordiamo l'Asia centrale, diciamo, negli ultimi 2 anni ha avuto diversi paesi dell'Asia centrale posizioni piuttosto ambigue, no? Anche in relazione all'operazione militare russa in Ucraina, e capire un attimo se da quel punto di vista lì c'è qualcosa che possiamo dire. E poi il terzo aspetto ovviamente è la questione medio orientale, no? In relazione allo SCOV, visto che appunto ricordiamo l'anno scorso anche l'Arabia Saudita è entrata a far parte della Shanghai Cooperation Organization, e soprattutto ricordiamo che questo appunto appuntamento ai ministri degli esteri avviene a pochi giorni di distanza, oppure proprio immediatamente dopo la tragedia appunto che ha travolto l'Iran, della morte di Raisi nell'incidente, quello che per ora io non ho motivo di pensare sia altro che l'incidente dell'elicottero su cui appunto viaggiavano Raisi e il ministro degli esteri iraniano Abdollahian, che tra l'altro vorrei anche capire chi c'è andato al posto di Abdollahian allo scosso, e questo
il viceministro.
Il vice. Vabbè, queste cose qua.
Sì, allora, beh, la Shanghai Cooperation Organization, vabbè, come sappiamo, per fare un breve riepilogo, è diciamo il più grande multilaterale regionale, che comprende quindi Cina, Russia, Asia centrale.
Forse direi il più grande multilaterale del mondo, essendo la regione insomma piuttosto importantina.
Sì, dal punto di vista, sì, della quantità di spazio, di popolazione, anche perché è cresciuta poi nel frattempo. Questa organizzazione è stata fondata nel 2001, e in quel caso avevamo i fondatori, cioè Cina, Russia e i quattro ex sovietici dell'Asia centrale. Poi nel 2017 entra l'India, entra il Pakistan, l'Iran ottiene la piena adesione l'anno scorso, mi pare, mentre l'Arabia Saudita credo che sia ancora in fase di lavorazione insieme alla Bielorussia, che dovrebbe arrivare quest'anno, la Bielorussia, a giugno, a luglio, nel prossimo incontro, perché questo era l'incontro dei ministri, che è propedeutico, diciamo, a negoziare i risultati per poi l'incontro tra i leader e quindi tra i presidenti, che sarà sempre lì in Kazakistan, dove c'è già stato questo incontro in questi giorni. E dal punto di vista Cina-Russia è emerso il fatto che Xi Jinping e Putin si incontreranno di nuovo, quindi il secondo incontro nel giro di pochi mesi, che avverrà in occasione appunto dell'SCO di luglio, se non ricordo male. E cosa serve questa SCO? Beh, l'abbiamo più o meno detto, è appunto un multilaterale a trazione non occidentale, che più o meno potremmo dire incarna poi quei principi che sono stati anche recepiti dalla Global Security Initiative, cioè una delle tre iniziative globali cinesi, e quella nello specifico dedicata alla sicurezza. Si occupa di antiterrorismo, si occupa di riforme sue, insomma dell'espansione dei membri, che è un altro dei temi che emergerà quest'anno, ma si occupa anche della cooperazione economica e commerciale. E forse l'aspetto più interessante, almeno sentendo le parole di Wang Yi, è proprio la questione dell'antiterrorismo, che recuperando le sue dichiarazioni, Wang Yi, ministro cinese degli esteri, ha detto che alcuni paesi stanno perseguendo l'egemonia e il potere, formando piccole cricche, stabilendo regole nascoste, impegnandosi nell'ingerenza, nella repressione, nel disaccoppiamento e persino nell'assistenza delle tre forze nella regione. E con alcuni paesi si intendono gli Stati Uniti. Con le tre forze nella regione si intendono il terrorismo, il separatismo e l'estremismo religioso. Quindi è una dichiarazione che sostanzialmente allude al fatto che gli Stati Uniti potrebbero in qualche modo assistere le forze terroristiche della regione. Non c'è un'esplicita spiegazione, diciamo, di ciò che Wang Yi intendeva in questo passaggio, però possiamo comunque metterlo in relazione con gli attentati dell'ISIS che ci sono stati in questi ultimi mesi, che hanno colpito l'Iran, che hanno colpito la Russia, ecco, in qualche modo hanno colpito avversari degli Stati Uniti. Wang Yi allude piuttosto velatamente, diciamo, all'ipotesi che ci sia un'assistenza da parte di alcuni paesi, che normalmente il modo in cui la Cina chiama gli Stati Uniti, a queste forze. È interessante perché questa piattaforma si occupa proprio anche di antiterrorismo. Poi oltre a questo, appunto, l'ingresso della Bielorussia a luglio è stato discusso, c'è il gabinetto dell'Arabia Saudita che ha approvato la decisione di aderire lo scorso anno appunto alla SCO, ma penso che al momento ancora non aderisca pienamente, E, oltre a questo, poi abbiamo l'incontro tra i bilaterali, appunto, ministro degli esteri del Kirghizistan, dell'Uzbekistan, della Russia, che hanno incontrato Wang Yi, e il vice ministro iraniano, perché il ministro degli esteri, come sappiamo, è sostanzialmente morto nell'incidente, appunto, di questi giorni. E per quanto riguarda l'Iran, si è sostanzialmente parlato di una stabilità nei rapporti, cioè nonostante i cambiamenti, nonostante quello che è accaduto, la Cina non cambierà la sua politica verso l'Iran, e dall'altro lato l'Iran ha lasciato intendere, anzi ha detto chiaramente, che l'Iran non cambierà la sua politica verso la Cina, quindi gli osservatori, insomma, tendono a concordare sul fatto che questo incidente non dovrebbe cambiare l'SCO, cioè più o meno gli equilibri all'interno rimarranno gli stessi. Poi c'è l'incontro con Lavrov, dove da un lato è emerso il prossimo incontro tra Putin e Xi Jinping, che avverrà a luglio, e dall'altro lato più o meno le dichiarazioni sono quelle che già abbiamo visto in questi mesi. Non è certo la prima volta che si incontrano i due ministri degli esteri, quindi la necessità di rafforzare i legami, la necessità, insomma, di mantenere salda questa piattaforma, perché è fondamentale per la sicurezza regionale, e la necessità di coordinarsi anche per affrontare quello che era stato definito un doppio contenimento, diciamo, da parte degli Stati Uniti, che vogliono contenere la Russia, vogliono contenere la Cina. Beh, in questo bilaterale si è fatto cenno anche a questo.
Chiaro, no, volevo capire, perché appunto nelle parole di Wang Yi c'era un sottolineamento, non si dice sottolineamento, insomma, ha sottolineato come appunto il rischio di un ritorno, no, a fenomeni di terrorismo, appunto, che è la ragione fondante per cui abbiamo già ricordato, no, nasce Shanghai Cooperation Organization appunto nel 2001, quindi gli anni proprio, no, della war on terror e dell'escalation, diciamo, del mondo islamico fondamentalista, anche in Cina con lo Xinjiang, insomma in tutta la regione, e appunto Wang Yi sottolineava come c'era un rischio di un ritorno, diciamo, a una fase calda sul fronte terrorista, in qualche modo accennando anche a strumentalizzazioni da parte, no, delle forze occidentali. Cosa ha detto di più precisamente, cosa significa?
Ma in realtà è proprio il passaggio che ti ho citato prima, no? Dove appunto accusa alcuni paesi di assistere le tre forze nella regione, dove appunto con queste tre forze si indica il terrorismo, il separatismo e l'estremismo religioso. Ecco, quindi quel passaggio cui fai menzione te penso sia quello di cui ho già parlato, quindi una velata, non dichiarata accusa agli Stati Uniti di sostenere, insomma, il terrorismo, cioè l'ISIS. Ecco, si faceva riferimento agli attentati in Iran da parte dell'ISIS, attentati in Russia. Poi sappiamo, l'ISIS è stata tutto sommato una spina nel fianco anche per la Cina in Xinjiang, l'unico, direi, attore politico, anche se era sedicente, no? Il sedicente Stato Islamico, beh, è sostanzialmente l'unico attore politico mondiale che si sia mai espresso a favore dell'indipendenza del Xinjiang, con il califfo al Baghdadi. E allo stesso modo anche alcuni soldati uiguri hanno partecipato in Siria contro Assad. Quindi lo Stato Islamico è qualcosa che ha colpito la Cina nel passato, che ha colpito molto più recentemente invece la Russia e l'Iran. Quindi l'idea, insomma, che tutto sommato possa essere strumentalizzato da parte di alcuni paesi, ecco, questo è ciò che dice Wang Yi, però è qualcosa di piuttosto velato, ecco, non è un'accusa formulata in maniera diretta, però pare evidente che si stia riferendo a queste dinamiche.
Chiaro, chiaro. E per chiudere, appunto, arriviamo al trilaterale Cina, Giappone, Sud Corea. Cosa ci, insomma, abbiamo di quel fronte lì, no? Abbiamo parlato da tanti punti di vista diversi, no? La costruzione della NATO globale, ricordiamo appunto nelle settimane scorse, no? Lo storico trilaterale a Washington, appunto Stati Uniti, Giappone, Filippine, che appunto anche Davide, vi consiglio di andarvela a rivedere, ha fatto un ottimo contenuto, no? Su Filippine è uguale la nuova Ucraina, insomma, che è una domanda che è diciamo una chiave di lettura che ovviamente abbiamo adottato già da un po' di tempo. Cosa ci svelano di nuovo rispetto appunto a questi equilibri regionali?
Sì, al momento è uscito poco, perché appunto sarà il 26, il 27, quindi la prossima settimana. È significativo già il fatto che ci sia, perché poi questo meccanismo si era interrotto da 4-5 anni.
Sì, 5 anni.
Da COVID. sostanzialmente dal Covid, ma anche dall'aumento delle tensioni tra i due paesi. È un trilaterale che nelle intenzioni doveva tenersi una volta ogni anno. Quindi già il fatto che fosse stato interrotto e che adesso sia stato ripreso, beh, già di per sé è una notizia. Però di quello che sappiamo al momento è che uscirà una comunicazione congiunta tra i tre paesi su vari settori che riguardano economia, commercio, scienza, tecnologia, ma anche la salute e l'invecchiamento della popolazione. Questo può essere interessante perché è una problematica che riguarda tutti e tre i paesi, per cui sarà interessante vedere cosa emergerà da questo dialogo trilaterale. C'è la questione appunto dell'esercitazione a Taiwan che potrebbe interferire, ma sembra di no, almeno questo ce lo dice Seoul. Il trilaterale si terrà a Seoul e appunto per la prima volta dopo 5 anni rivedremo un incontro tra questi tre paesi. Ora, questo porterà ad una nuova distensione? Beh, al momento ci sono dei dubbi, insomma gli osservatori parlano di un incontro che si preannuncia piuttosto aspro e che difficilmente, ecco, arriverà a risolvere le questioni, soprattutto sulla scienza e tecnologia. Poi sappiamo che Corea, Giappone, come Taiwan, sono al centro della guerra tecnologica tra Cina e Stati Uniti, e ben difficilmente questo trilaterale potrà andare a sciogliere una questione che è molto più ampia dei rapporti trilaterali. Però comunque è positivo che ci sia, è sempre positivo quando paesi della regione si uniscono per parlare di cooperazione regionale, per parlare di temi che riguardano la loro popolazione e la loro cooperazione, quindi di per sé è positivo. Bisognerà attendere dai comunicati ufficiali per capire quali sono stati i toni e quali potranno essere le possibili conseguenze. Non mi aspetto niente di che, se non la ripresa di un meccanismo di dialogo importante e che potrebbe proseguire anche nei prossimi anni con regolarità.
Quindi ovviamente su questo quindi abbiamo già il tema, diciamo, su cui tornare la prossima settimana con Davide e magari anche con Francesco, che nel frattempo ha scritto in chat, ha detto che aveva spento la sveglia nel sonno e quindi si stava appena alzando. E salutiamo e grazie mille Davide, grazie a tutti gli Ottoliner, con Mondo Cina ci vediamo più o meno fra una settimana. Grazie a tutti.
Ciao a tutti.